Sera finisce a 10 alle 8? No? Come no? Ma hanno detto 10 alle 8 perché è festa, sono feste importanti. No, non è vero? Quindi, vedo che vi state a svegliare, sono contento, eh? Oh, io qui mi sto a perdere cose. Allora. Tutto. Sì? Vabbè, eccoci. Allora, ci siamo. Da dove dobbiamo cominciare? Mi tieni l'orario, perché sennò davvero qui mi sparano, nel senso che quando è l'ora mi dici che è ora di farla finita, perché... No, ma io siccome non me ne accorgo su queste cose, no, quindi mi dovete dire voi l'orario. Mi mancava, si era messa da una parte. Eccoci. Allora, l'avete fatto i compiti? Ma avevo dato i compiti, sì o no? Mo ricordo. No, ve l'avevo dati. Allora mi sono sbagliato. A me mi sembrava di avervi detto leggete un pochetto la Bibbia, tanto per capire, no? Poi se per caso vi volevate divertire ancora di più a leggere la parabola del seminatore, visto che l'avevamo un po' letta, era carino, una settimana di parabola, non so che veniva fuori, ma qualche cosa sarebbe... interessante, quindi niente, no, vabbè, la prossima volta leggete qualcosa, sì, la prossima volta che leggete? Un pezzo dalla lettera di Giacomo, così cominciamo queste lettere cosiddette apostoliche, oppure se no vediamo, ci mettiamo d'accordo prima, vediamo quale pezzo dovete leggere. Allora, non faccio il riassunto perché come al solito quando uno fa i riassunti se ne va più là, però la parabola, se vi ricordate era a 4, succedevano 4 cose strane quel giorno, c'era quel seme che se ne andava di qua e di là. Vi ricordate il seme che stava sul terreno, sulla strada, diciamo, no? Che rappresentava, secondo la spiegazione che veniva data, secondo il Vangelo, Gesù, rappresentava Satana che andava lì, gli uccelli erano Satana che si prendeva. Satana chi era? Dicevamo, secondo Marco, Satana è il potere, quindi tutto il potere, intendendo però, come noi la volta scorsa dicevamo, non il potere quelli che ce l'hanno, anche quello, ma il potere noi, che glielo permettiamo, col nostro star sotto, essere sottomessi al potere, anche noi dobbiamo toglierci questo tipo di operazione. La seconda logica del seme cade sui sassi, e lì la cosa importante è che non dà frutto, perché il terreno e il seme non sono diventati uno, non si sono talmente fusi bene a causa del sasso, e quindi brucia e muore. Quindi la cosa importante è fondersi alla parola di Dio. Oggi difatti dovremo fare questo tipo di operazione, vedremo. Partiremo dalla seconda e non dalla prima, anche se il potere pure è importante da prendere, ma lo prenderemo la prossima volta ancora. Quindi come si fa a fondersi? Bisogna ascoltare la parola. E vedremo che vuol dire ascoltare, che non è sentire, che non è udire. Ascoltare è qualcosa di molto più complesso, ma nello stesso tempo più semplice. Un atteggiamento che dovremo avere... anzi cominciamo subito a dirlo, visto che sennò dopo si fa tardi e non è così, è un atteggiamento che dovremmo avere, e questo non solo in modo particolare per la parola di Dio, ma per tutto. Quando si ascolta, che vuol dire? Vuol dire che si fa il vuoto mentale completo, non ci deve stare niente che ti possa dar fastidio, solo quello che ti sta arrivando devi tu e quello che ti arriva interagire. Eccolo la parola di Dio quando dà frutto. Quando tu stai lì davanti a lei, e non davanti a lei con tutti i tuoi problemi, con tutti i tuoi casini. Eccolo perché, mi pare di averlo detto la mattina presto, ma che fate, ma perché dormite? Insomma, alzate, non vi rompe le scatole nessuno. Siete voi e lei. Madonna, meglio di così, ma quando vi capita? Cioè, io però alle 5 del mattino, ma perché non ti alzi? A parte che qualcuno ci si alza pure quando a lavorare. Io tranquillamente, no. Tutto il problema sta all'inizio. Dopo 15 anni però vedrai che ci si abitua. Quindi cominciate, alzatevi tranquilli che tra 15 anni funziona tutto. È bellissimo, guardate, ve lo posso assicurare, oramai, no, sono più di 15 anni io, però 15 anni si può fare, insomma. Però sto contatto è importante perché vuoti tutto il resto e stai con lei. E quando stai con lei allora l'ascolti. E una volta che l'hai ascoltata senti che ti tocca. E quando ti tocca, c'è l'altro momento, vedremo, che devi adesso cominciare a viverla. Perché la parola non deve rimanere così, dirà Giacomo, no? Ma ha bisogno di opere, bisogno di mettere in pratica quello che poi è stato ascoltato. E quindi ci sono vari momenti dell'ascolto, non ultimo quindi di metterlo in pratica. Ecco, ho già fatto la lezione oggi, ecco, in fondo dovevamo dirci questo, però avete capito il problema. Il problema è far vuoto in questo tipo di ascolto. Ecco, quei sassi non ci hanno permesso di fare il vuoto a quel seme che era andato lì. Non è riuscito il seme e la terra a diventare uno. Poi avevo usato una parola diversa, avevo detto uni, dovremmo essere, perché sennò uno diventa una cosa come tante. Invece no, noi dovremmo cominciare a inventarci anche le parole da questo punto di vista. Non a caso Paolo se le inventava, quando parlava della crocifissione e della resurrezione di Gesù Cristo, si è inventato delle parole greche che c'ha solo lui, non esistevano. Proprio per dire che le cose sono importanti, sono fondamentali. Quindi questo tipo di discorso sarà importante per dire questo tipo di fusione. Poi è chiaro, ci sono anche le altre due sfaccettature, ma adesso non ci interessano perché le andremo a vedere le prossime volte. Le terze, che la terza momento era le spine, e quelle erano le preoccupazioni, quindi i problemi, no, che ci abbiamo. E la quarto, il quarto momento, che la volta scorsa non avevamo nemmeno trattato, era che arriva il terreno buono. E quando arriva il terreno buono, questo forse la volta scorsa nemmeno l'avevo detto, fa una cosa stranissima, no? Produce o il 30 o il 60 o il 100. Noi poi su queste cose siamo abituati a vederle. 30, 60, 100 sono numeri, ma non sono numeri, sono cose molto serie da questo punto di vista. Produrre il 30, il meno possibile, immaginate che non poteva essere. A quei tempi, quando un raccolto andava, non bene, andava alla grande, ma proprio, grosso modo produceva il 12-13%. Quando Gesù Cristo spara che le cose più basse, no, producono il 30, poi se sappa addirittura il 100. Voi capite che sta di una cosa che sta fuori dalle orbite, per cui eccolo che fa il terreno buono, proprio va fuori con l'accuso quando ci sta. Ma non solo si moltiplica, ma esponenzialmente si moltiplica, se ne va proprio per cose che noi oggi cominceremo un po' a vedere. Va bene? Allora, l'ascolto della parola, vedremo da questo punto di vista, implica un certo tipo di preparazione. E allora noi cominciamo un pochettino da questo punto di vista a vederlo, perché noi la cosa importante che avevamo detto la volta scorsa è che noi dovremo fare, noi cominceremo quindi a fare, le cosiddette lettere apostoliche. La prima che faremo sarà la lettera di Giacomo, poi dovremo vedere le lettere, tutte, sono sette, non so tante, però vedremo. C'è Giacomo, poi c'è Giovanni, ce n'è più di qualcuna Giovanni, poi c'è Pietro, e poi c'è Giuda. Anche qui, Giuda, Giacomo cominceremo il problema. Giuda, sì, ma non Giuda Iscariota, di Giuda ce n'erano tanti, c'era un certo discepolo pure chiamato Giuda, quindi andremo a vedere anche quello lì. Forse quella di Giuda non ci riusciremo a farla, però insomma vedrete che non è un problema. Insomma. Quindi la prima che andremo a prendere sarà quella di Giacomo oggi. Io quindi, prima di però prendere quella di Giacomo, vorrei rifarvi mettere dentro la logica che, come sempre vi avevo detto, si comincia sempre con la parola, e prima di entrare ancora di più, la volta scorsa abbiamo visto la parabola del seminatore, oggi vediamo sempre su Marco un altro avvenimento per dire qual è l'atteggiamento dell'ascolto che dovremmo avere, e quindi l'atteggiamento con il quale avvicinarsi a questo tipo di discorso. Ed è anche qui il brano che sicuramente conoscete, quello della povera vedova che butta l'obolo, no, all'interno del tempio, del tesoro del tempio. Se ci avete il testo sotto sarebbe carino che voi lo seguite. Stiamo al Vangelo di Marco capitolo 12, dal versetto 41 in poi. Sono quattro versetti, ma sarebbero da vedere. 12, 41, Marco, capitolo 12, versetti 41-44. Quello che è interessante è che la parola, la prima cosa da fare per ascoltare, deve essere letta, proclamata, come si dice. Quindi dovremmo farlo, questo tipo di sforzo, proprio, non se ne può più, ma tocca leggerlo. E quando la cominciate a leggere, vi rendete conto che è importantissimo. D'accordo, se conoscevate il greco eravate ancora meglio, ma non fa niente, pure in italiano, sai. Non riuscite a capire tante sfaccettature, ma il resto. Io adesso oggi vorrei proprio farvi notare che se si legge, solo perché si legge, non ci avete mai fatto caso a quanto è profondo anche solo questo brano, che uno tratta così en passant, perché se poi lo dobbiamo contestualizzare, che sta succedendo prima, che sta succedendo dopo, sembra quasi che lì Gesù non sapeva che fare, quindi vabbè, gli è capitata pure sta vecchietta e vabbè, cioè si è messo lì e si è messo a parlare. E vedrete che non è così, per Gesù queste cose non esistono, per Gesù non solo tutto è importante, tutto è mega importante, proprio all'ennesima potenza. Quindi questo discorso è importante pure per noi. Quando siamo davanti quindi a un brano qualsiasi della Bibbia, tre righe, mica tante, non ne dovete leggere tre capitoli per volta, che non... tre righe. Ma se le leggete, non lo capite, e rileggile, no, sta scritto, mica dovete, nessuno vi mette un voto. Capitolo 12, versetti 41-44, di Marco, Vangelo di Marco. Ci siamo? Allora, io provo adesso a leggervelo, chi non ce l'ha lo segue, poi dopo lo riprendiamo un pezzettino parola per parola, e vedrete che tipo di logica che c'è dietro. Provate a fare quella logica che vi ho detto adesso, cioè provate ad ascoltare, ma ascoltare facendo un sospiro, cioè fate finta che proprio veramente non ci avete problemi della cena, o forse non è solo la cena, non ci avete problemi, dai, 10 minuti dopo li riprendiamo, perché se non li riprendiamo ci ritornano anche ancora di più su. Ma per 10 minuti mandateli via, ed ascoltate proprio quello che parola per parola quello che viene. Poi dopo vedremo di applicarlo, vediamo se funziona questo tipo di operazione. Allora, seduto di fronte al tesoro, Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò 2 monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Allora dite a lui: Signore, che mi stai raccontando? Io provo a rileggerlo perché sai, io non mi fido, mi hai raccontato una storiella, vabbè, povera, è stata brava, ha fatto il dovere suo, che ci devo trovare di così importante in quello che mi vuoi raccontare? E lo rileggi. Poi magari non ti viene niente, gli dici: mo però non scherzare, Signore, perché io ho tempo da perdere con te, cioè no, ma mica tanto. Lo rileggo una terza volta. Poi dopo un quarto d'ora, intanto è passato un quarto d'ora, guarda che tra un po' devo andare a lavorare io, che facciamo? Me mandi qualcosa o se no, guardate che ci potete parlare così, se no guardate che meglio che vi sparate se non riuscite a parlare con lui, non so come fate. Se no. Allora proviamo un pochettino a riprenderlo. Io vi ho detto, io adesso non vi faccio quello che c'era prima, ma prima Gesù ha dato 2 insegnamenti. Gesù stava nel Tempio e insegnava. Mentre insegnava c'erano degli scribi e dà una bella batosta degli scribi che non finivano mai. Poi dopo dà un'altra batosta ancora di più, no? Al perché questi invece mangiavano e bevevano, facevano di tutto, meno che pensare ai poveri, no? E soprattutto mangiavano e bevevano con i soldi degli altri. In questa situazione quindi Gesù ha fatto la sua predica, diremo così, ha insegnato. Finito di insegnare, non se ne va, sta lì e guardate che fa, seduto di fronte al tesoro, si mette seduto di fronte al tesoro, queste chiamiamole così, enormi scatole, dove la gente quando passava buttava i soldi. L'elemosina, che è una cosa fondamentale, per gli ebrei era tutto. Era voler capire che tu finalmente stavi nel piano di Dio come si deve, perché l'elemosina vuol dire aiuto degli altri. E questo è quello che Dio voleva da te, da tutto il popolo. Quindi il popolo si reggeva solo su questo tipo di operazione, secondo quello che almeno gli avevano detto, che doveva così essere. Perché nei comandamenti è questo importante, il mettere insieme tutto. Quindi la cosa più importante, addirittura se devi dare l'aiuto e poi lo dai lì al Tempio, è il massimo del massimo. Quindi immaginate la scena, c'è tutto sto bel... con tanto di trombe, non so se voi forse pensate che sia tanto per dire, non era vero, era così. Nel senso che c'era una specie di erano due imbuti, uno a destra e uno a sinistra, dove tu buttavi i soldi, non c'erano i soldi di carta, c'erano i soldi che suonavano. Quindi in questo imbuto, quando andava giù, si sentiva il tocco di quello che arrivava, ci siamo. E c'era il sacerdote, c'era l'addetto sacerdote, che diceva la cifra che stava scendendo. Quindi immaginati questo riccone che arriva e butta la cosa, se gira attorno, avete capito quello che offro io? Quindi anche, pensate un po', anche nel fare la carità, nel fare l'elemosina, si può essere... io non dico niente, però lo capite? Lo facevano, e lo facevano pure al tempo di Gesù, e Gesù sta seduto lì. Ma voi dite, sta seduto perché deve contare i soldi? Che deve fare sto tizio? Ha fatto il suo insegnamento, l'aveva fatto? No, finito, basta, vattene a casa, che sta a fare? Si stava riposando, succede, sai, ho lavorato, mi riposo. Nel riposarmi, sto tizio quando si riposa, sta sempre a pensare. Dovremmo anche discutere noi su che cos'è riposare per noi, Riposo che vuol dire? Gesù quando riposa sta lì, e sapete che fa? Osserva, non ascolta ma osserva, e vedremo anche qui questo verbo che è ancora di più che ascoltare. Non solo, l'osservazione non è solo ascoltare con la mente, è ascoltare anche con gli occhi, ascoltare con tutto te stesso. Adesso osserva che cosa? Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Non gli interessa la cifra, non gli interessa quante monete, ma come lo gettava. Quindi gli interessa il modo, vuol vedere concretamente qual è l'atteggiamento delle persone quando fanno l'offerta. Ah, non lo so se è con il cuore, vedremo, può darsi che sia con il cuore. Però eccolo, ecco, ascolta la parola. E quando ti ho detto ascolta, togli tutto, fatela rimbalzare. Tu già c'hai una risposta, questo è importante, un giorno ce lo dovremmo dire. Facciamoci tante domande con la parola. Le risposte lasciatele più in là, può darsi che non ci saranno, ma è bellissimo darsene tutte quando arrivano tante, tante, tante domande. Poi vedi, poi sarà anche con il cuore. Ma vedremo come bisogna tirarla fuori la cosa. Vediamo. Allora, lui sta lì e vuol vedere il come. Allora, e ci racconta l'Evangelista, adesso voi immaginate che l'Evangelista sta fuori, ma sta vedendo Gesù, e quindi vede lui quello che fa. Tanti ricchi ne gettavano molte. E questa è un'osservazione normale, è giusto. Ne vede tanti, e vede questi tanti che ne buttano tante. Ma era normale. Ce n'hanno tanti, li buttano. E non vi fate domande? Gesù se le comincia a fare. Perché le buttano? Perché ce n'hanno tante? Per farsi vedere? Vediamo, vediamo se è per farsi vedere. Stanno a comprare tesoro. Oggi se comprano il debito dell'Italia, oggi, vediamo se funziona. Vabbè. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Ora attenti. Qui cominciamo. Fatevela rimbalzare la parola, come ho detto. Ma. Quindi è collegato, eh? Qui c'è un punto, ma non, per l'Evangelista non c'è un punto. Ma, quindi, siccome quelle buttavano, arriva questa. Ma chi è questa? Questa è una vedova povera. Cioè una vedova. No, povera. Ma perché? Non è una parola superflua, sto povera? Ma ci stavano le vedove ricche? Guarda, per quello che ci risulta, forse la moglie del faraone, perché le altre, per quanto ricche potevano essere, pensate che quando eri vedova, per quanto eri ricca, dovevi andare subito, no, a servizio di tuo figlio, se per caso tuo figlio t'accettava, perché sennò la prima cosa che faceva ti vendeva, anche se eri sua madre. Ma non c'è problema, eh? Noi non abbiamo questo tipo di rapporto, nostro per loro non esisteva. Il problema era, di solito, non ci avevano rapporti anche con le figlie? Ma che ce lo diciamo a fare, no? Vi ricordate quello che diceva, no? Signore, grazie, no, la preghiera del fariseo davanti al tempio. Grazie, Signore, non sono come gli altri, però vi fermate sempre a metà, le cose non le seguite, eh? E la finale non dite mai. E perché non mi ha fatto donna? Questa non la dite mai, però, eh? Perché? Ah, tu te la ricordi, vedi? Gli altri però non se la ricordano mai. La preghiera è così, ma non è la preghiera che diceva male, perché è una preghiera ufficiale. Grazie Signore che sono maschio, quindi qual è il problema? Perché essere femmina? Completamente una disgrazia, tant'è vero che era talmente disgraziata la cosa che la prima cosa che potevi fare è dovevi venderla, a meno che ti serviva per casa, e se per caso non ti serviva per casa tu eri autorizzato a venderla, ma era normale. Noi ci facciamo gli scrupoli, loro se ne facevano altri di scrupoli. Quindi sarebbe da rivedere tutto l'aspetto delle donne, ripeto, che invece Gesù ha messo in un certo modo, però. E dilla, va. Ah, non lo so, io non te faccio uscire viva, però vediamo un po'. Sì, ma questo lo dice. Sono convinto di questo, perché sta scritto. Sì. Sì, ma non mi fate entrare in questo, va bene, era vero. Vabbè, però questo noi non ce l'abbiamo nella Bibbia, quindi è vero però sto discorso. Sì. A Sofia ovviamente è la Sapienza, è il libro della Sapienza che dice queste cose, no? Prima che il mondo fosse io ti ho creato, e quindi questa Sofia, Sofia è la parola greca per dire Sapienza. Va bene? Sì, tranquilla, non ti... T'accompagno io, faccio uscio. Va bene. Allora, riprendiamo noi il discorso. Quindi sta vedova è strano, quindi parlare di vedove era questo discorso. D'altra parte, se vi ricordate, gli Atti degli Apostoli fanno questo tipo di giochetto. I diaconi a che servono? Al servizio di chi? No, ma ragazzi, siete proprio più clericali dei clericali, ma quando useremo il sacerdozio? Al servizio delle vedove e dei poveri, delle mense delle vedove e dei poveri. Cavolo, ma perché delle vedove? Basta ai poveri, no? Eh no, perché le vedove erano più povere dei poveri. Perché le vedove non avevano nessuno che li potesse in qualche maniera difendere. Lo schiavo, bene o male, era qualcosa che aveva a che fare col padrone. E quindi non fosse altro perché mi serve, tu non me lo tocchi. Ma la vedova era la vedova, appunto. Non c'era più nessuno. Tra l'altro, sì, Noemi fa lo stesso tipo di discorso. Quindi, capite che questa è una vedova, ma non è una vedova. È una vedova povera pure. Una cosa strana, ce la mette dentro, vediamo. Per cui tu, che stai davanti alla parola, dici: Signore, ma non è un doppione, scusa, sapevamo che le vedove sono così, certo che era povera, ah, insisti, e vedremo che insisterà tanto che dopo ce lo ridirà ancora, no? Cioè, era talmente povera che era piena di miseria. Ma che cavolo, Signore, cioè, ma proprio te devi buttare giù? Sì, sì, vedremo perché. Vedi perché, quindi, non tirare la risposta subito, perché può darsi che c'è ancora, perché la parola è così, sai, se gli vai dietro non ti ferma mai. Allora, quindi, questa getta due monetine. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, e voi questo non lo notate. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, che vi fa pensare? E perché erano lontani? Dove stavano? Scusa, io non mi vorrei sbagliare, ma ho detto che un attimo prima sto signore stava a predicare e stava a dire a tutti: voi ragazzi, quelli fanno schifo, quelli di qua, quindi la clacca ce l'aveva, per di più ce l'aveva pure i suoi discepoli. Finito di predicare, questi dove vanno? A fare la spesa? Dove vanno? Erano distratti. Ma i 12 lui non l'aveva chiamati per stare con sé? E questi che fanno? Stanno con lui? Ma quando cacchio mai stanno con lui? Questi stanno. Se se lo ricordano ogni tanto vanno con lui. Ma se lui non li chiama, nemmeno se ste spari quelli stanno con lui. Come in un momento così importante? Questo sta al tempio a predicare, non sta mica di fuori, eh? No? Sai, dice, è capitato per strada, a Tor Bella Monaca gli è toccato pure a fare una predica. No! Questo è andato a San Pietro e si è fatta una predicona di quelle che non ti dico, 2 ore a predicare. E tu che fai? Tu a fare la spesa? Ma tu sei scemo qua, ma tu sei scemo col botto. Sì, vabbè, ma erano così, sai. Loro, e noi invece no. Noi no. Per cui, adesso che gli deve dire una cosa, ha detto: ragazzi, ma questo è importante, dobbiamo seguire la predica, tocca richiamarli, perché non stanno più lì questi. È bastato un attimo che si è distratto che questi chissà dove se ne erano andati. Questi, noi non mai. Quindi notatele tutte le cose. Non le mettono a caso le parole gli evangelisti. Quindi non andate, se un giorno dovessimo fare un discorso sui discepoli, eccolo. Chi erano i discepoli? Quelli che se ne andavano non gli pareva e che ogni tanto si ricordavano pure di andare con Gesù. Cioè, ma quelli sì, sono diventati santi. Sì, quelli sono diventati santi però, sai? E forse da questo punto di vista, se permetti, mi incoraggia un fatto del genere. Quelli lì che quando Gesù predicava qualcuno si stufava, qualcuno nemmeno se lo sentiva e non vedevano l'ora che finiva perché magari chissà dovevano andare a fare qualche altra cosa, chissà che. Tanto che Gesù gli deve richiamare: ma volete venire qui un attimo? Perché questo è importante, eh? A chi lo dici? Al muro. Ed ecco qua, in verità io vi dico, questa è una frase, amen, io vi dico, è una cosa interessante che Gesù non la dice spesso, la dice solo 4 volte, cioè la dice proprio quando le cose sono importanti. È un po' il sigillo tecnico, noi oggi diremo, per dire: attenti che quello che sto dicendo è una cosa che, delle quali non transigo, funziona. Lo sta dicendo di una povera vedova. Non lo sta di né di Erode né dell'imperatore, lo sta di una povera vedova. Alt, mo vi dico una cosa che deve rimanere, è il fondamento del mio insegnamento. L'ho preso da una vedova povera. Io non so se questo, secondo me, ma perché state ancora seduti? Non mi fa veramente di: ma che cavolo stiamo a fare qua oggi nel 2000? Ma io, il mio cristianesimo è così, sempre seduto. Sai che te sta a dire? Che come Gesù io sono cristiano, dovrei farlo pure io oggi, eh? Dovrei guardarmi attorno e dire: qui Dio dove mi sta parlando? A Gesù in quel momento gli stava parlando quella vedova, e vedremo quello che, come gli parla. Lo manda proprio invisibile e dice: questa sì che ha sconvolto, questa ha capito il regno, ecco la parabola che diciamo, questa finalmente è diventato seme buono, cavolo, eccolo dove funziona, allora il seme c'è, allora Dio mio, vedi come funziona. In una vedova, è chiaro. Il seme starà lì, non starà nell'imperatore per cui tutti lo vedono. No, no, sta laggiù e per di più povera. E per di più mancante, misera, vedremo, nella sua miseria questo tipo di discorso funzionerà. E chi se ne può accorgere? Solo chi ha gli occhi per vedere, chi ha le orecchie per ascoltare. Solo quello. Solo quindi chi ascolta. Ecco, per ridonare. La parola deve essere ascoltata, ma ascoltata in questa maniera, facendo vuoto di tutto quello che sta attorno. Che non serve a niente. Giacomo, adesso, non so se oggi ma arriveremo a leggerlo, dirà questo, la ricchezza, ma che ve serve se non ve serve per sto scopo? Ma buttatela che ve fa più che altro male. Non è che dovete diventare poveri nel senso di dover andare a chiedere l'elemosina. No, però capite che questo ve blocca. Lo capite? Fate più difficoltà voi che non il povero da questo punto di vista a capire queste cose. Questa è la vita. Dio mi sta dicendo che così devo andare. E non alla maniera che tu pensi. La pensi tu. E tu quando pensi? Pensi sempre con il tuo egoismo, no? Dirà Giacomo. Ma vabbè, adesso già sto anticipando delle cose che qui ci sono nel Vangelo un po' ristrette, e lì Giacomo parla un capitolo intero su questo tipo di operazione. E che cosa gli dice? In verità io vi dico, questa vedova, così povera, vedi come rinsiste, no? Ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Uno dice, ma ha gettato nel tesoro, ma signore, io mo, d'accordo, ma gli altri pure mica hanno scherzato. No, quegli altri hanno scherzato, lui dice. Gli altri non solo hanno scherzato, ma hanno scherzato proprio alla grande. Tanto gli dice, tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Aspetta, avete letto? Parte del superfluo. Cioè non hanno gettato nemmeno tutto il superfluo. Ma vi rendete conto? Questi pur se hanno buttato tanto, ma ce n'avevano talmente tanto che hanno buttato una miseria rispetto a quella che ha buttato tutto. Questi non hanno buttato tutto, hanno buttato il superfluo, parte del superfluo. Rendete conto? Quel superfluo che invece per Gesù, vedremo, no? Lei sì, no? Che ha gettato tutto, no? E vabbè, adesso, per adesso ci fermiamo un attimo, se no non possiamo andare avanti. Nella sua mancanza, lei dirà nella sua miseria, ma sarebbe da tradurre mancanza da quel punto di vista, lei sì che ha dato tutto. Il superfluo arriva, adesso mi viene in mente il miracolo della moltiplicazione dei pani, ricordate? Gesù sfama tutti, poi alla fine raccoglie gli avanzi. Perché il superfluo dà abbondanza, dice il Vangelo. Superfluo. Una parola strana quel superfluo, che la ridice per esempio Luca un'altra volta in un personaggio stranissimo, quel figlio, maledetto il figlio il prodigo che noi diciamo, no? Che a un certo momento dice lo stesso tipo di discorso. Quando dice di convertirsi, ma non è vero, perché ritorna? Perché dal padre c'è l'abbondanza del superfluo. E quindi lì può mangiare. I servi hanno l'abbondanza del superfluo. Cioè ce ne sta talmente tanta di cosa che è superflua pure l'abbondanza lì dentro. Pensa dal padre quello che c'è. E lui sta fuori, no? E allora lì deve rientrare. Qui il superfluo non produce per niente abbondanza. Tutt'altro. Se lo tengono ancora più stretto, questi sempre più egoisti, e questo non produce niente. Quello che produce invece è quello che fa la vecchietta, la vedova. Quello sì che produce. Quello produce abbondanza. Quello è l'esempio che dice Gesù che deve fare. Perché se tutti facessero come fa lei, eccolo il regno che cos'è, fare come fa lei. Dai! No il superfluo, ma dai te stesso, vedremo che alla fine dirà, da, no? Quello che aveva per vivere, dai non solo il materiale, ma dai la tua vita, no? A disposizione degli altri. Che cosa vuol dire? Che se tutti facessero così, non ci sarebbero disuguaglianze, staremmo tutti uguali, addirittura avremo abbondanza in più. È un po', vi ho detto, come il miracolo della moltiplicazione dei pani. Se tutti mangiamo, avanza pure. Tranquilli che avanza. Il problema è che non tutti stiamo su questa logica della vedova, ma molti siamo nell'altra logica, dove diamo quel poco di superfluo. Non riusciamo a riorganizzare la struttura. Oggi, adesso non c'entra poco, ma sarebbe da rivedere il problema, no? Che abbiamo questa crisi maledetta che ci sta attanagliando. Ma proprio questa disuguaglianza stramba che non ci abbiamo. Se tutti fossero figli del regno, ma veramente, questo problema non esisterebbe. Ma non solo non esisterebbe perché staremo tutti bene, ma staremo in abbondanza anche. E non lo vogliamo capire sto discorso. Il messaggio cristiano è questo, non è un'altra cosa. Gesù Cristo non è venuto qui perché vuol fare il mio e il tuo bene, vuol fare il bene di tutti. Tutti allo stesso livello, perché tutti tanto hanno e avranno di più di tutto. Il centuplo, ve lo ricordate? Quella frase che viene detta. Quindi bisogna leggerlo in questa ottica. Ci siamo capiti? No. E allora? Allora tu pensi che Dio è un... Dio pensi che sia utopico? No, assolutamente. Il problema dell'utopia ce la mettiamo noi. Perché? Perché la stranezza è che questi sin dall'inizio non hanno fatto quello che Gesù ha detto. E adesso qui vado un po' fuori dal seminato, però lo capite. La prima cosa che fanno i cristiani, i cosiddetti cristiani, che non si chiamavano nemmeno più cristiani, si sono subito fatti i conti per conto proprio. Tant'è vero, ve l'ho detto, l'istituzione del diacono perché c'è? Perché non si arrivava, no? A, diremmo così, a dar da mangiare alle vedove e ai poveri. Perché? Perché anche i cristiani davano il poco di quel superfluo e non davano tutto. Non erano cristiani, già i primi non erano cristiani. Già i primi dicevano di ascoltare la parola ma poi non la mettevano in pratica. E quando Paolo li sferza, adesso s'offendono e dicono ma tu mandato vieni, ma tu sei quello che ci perseguitavi, ma che ne sai tu delle nostre cose? Ma che ne sai tu come vivo io? Ma come che ne so? Io lo so. Lo so perché è così, devi essere così. Questo è il messaggio di Cristo, non è una via di mezzo, come ci dirà Giacomo. Voi la risposta esatta? Non sono mai arrivate. Non sono mai arrivate. Perché? Allora, quando lo dicono, sarebbe, è il secondo capitolo degli Atti, il versetto 22, quello che tu stai citando, è carino che se tu lo vai a vedere, lo puoi scollare. Scollare, cioè togli quel versetto e il discorso fila, 21, 23 e vai avanti. Cioè, è stato messo lì una pecetta, ma è stata messa dopo, dopo alcuni secoli, per dire che, cavolo, almeno all'inizio dai che andava bene. Non se dovrebbe dire, fuori non lo dite, ma è così. Cioè, anche all'inizio. Ma il problema però, secondo me, è importante perché non dobbiamo credere che le cose funzionano. Se non c'è Gesù Cristo non funzionano mai. E allora, per quanto volevi essere, sei sempre un peccatore. Lo vuoi riconoscere che sei limitato? Lo stesso Pietro ha riconosciuto che ha sbagliato, cavolo. Ma perché non riconoscerlo noi? La comunità ha avuto delle grosse difficoltà, sin dall'inizio. Tant'è vero che Paolo dovrà fare delle collette, anche a livello economico, per aiutare Gerusalemme, che stava sotto tiro dalla mattina alla sera, in tutti i modi. Talmente stava, Paolo era così duro, che a un certo momento, se tu vai a leggere dal capitolo 4 in poi, alla fine Paolo a un certo momento scoppia una persecuzione contro i cristiani. C'era un motivo per cui doveva scoppiare, perché questi erano matti, tra l'altro, qualcuno cominciava a far matto tipo Stefano, no? Che andava davanti a tutti, agli altri, diceva, ma avete rotto? È chiaro, uno te regge, e poi ti senti un po', ma tu, queste cose a casa tua non sarebbe mai, ma proprio qui davanti a tutti. E pensa quello che sta aspettando i soldi dell'altro e quell'altro a un certo momento dice, che faccio? Gli metto no? Ah, perché? Puoi pure dubitare? A chi sta a sentire lui? E comincia la guerra. No, dammi i soldi, perché il problema è sempre quello. Io sì e tu no. E allora che succede? Comincia a scoppiare la persecuzione per i cristiani e funziona in questa maniera. Cacciano Paolo, lo mandano via. E dice gli Atti degli Apostoli, una volta che Paolo è andato via, no? Lo mandarono ad Antiochia, ritornò la pace a Gerusalemme, finalmente. No? Adesso non c'è più rompiscatole, no? Adesso ricominciamo i giochetti nostri che fino adesso tutto sommato erano andati via. Cioè, dovremmo un po' capire pure questo. Con questo non voglio dire che erano tutti maledettamente, no? Ma vi ricordate Anania, no? Che porta lì davanti a Pietro, no? E che fa? Gli dà tutto? Sì, ti ho dato tutto. Ma dai, ma non me l'hai dato tutto? E dimmelo che no. Cioè, c'era già all'inizio sto verme, ce l'abbiamo dentro, non è che ce lo possiamo togliere. E quindi è inutile andarci a dire che siamo stati dei geni. Quelle comunità erano come noi. Allora sta a noi adesso capirlo sto discorso, e quindi non sentirci né inferiori né tantomeno superiori, però sentirci nella scia, no? Di Gesù e cominciare a fare quello che lui vuole. Prendere la logica, no? Dicevo io prima, della vedova, no? O la logica, se volete, del superfluo che ha a che vedere con la moltiplicazione dei pani. Ma è così che ci funziona. E lo so che è difficile, ma più difficile di me, ma chi è, ma volete che io, ma lascia perdere, no? Per quanto la mattina preghi con lui, più che preghi con lui, ma arrabbio con lui, ma tanto lui se ragione più di me, sempre, no? È inutile, tanto domani mattina vedrai che gli dica che ce li faccio. Dico, ieri mi hai fatto rirovinare un'altra volta. Ma è così. È così, lui è forte per questo motivo, ma veramente. E non lo puoi buttare giù. È che questo vuol dire proprio una cosa fondamentale. Quindi sto discorso, non so se n'è andato un po', però non so se l'avete un po' capito. Bisogna farlo funzionare in questa maniera. Essere cristiani quindi vuol dire ascoltare la parola e diventare un tutt'uno con la parola. A me questa sera mi bastava questo come discorso da farvi un po' entrare dentro. Adesso vediamo un pochettino come la cosa può andare. Tutto questo sta già, viene ridetto in vari modi, no? Nel Vangelo in un certo modo, negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di Paolo in una certa maniera. Noi però dobbiamo fare le lettere apostoliche, l'avevo detto. Sto tipo di discorso quindi viene ripreso anche dalle lettere apostoliche. Noi adesso, a meno accennarvela, perché sennò qui qualcuno mi spara a ragione, dice, abbiamo fatto già due lezioni sulle lettere apostoliche, nemmeno abbiamo viste come sono fatte. Vi dico che ce n'è una chiamata lettera di Giacomo, vi assicuro che c'è. Poi l'andate a vedere, no? Oggi provo una riga, ne faccio solo una, va bene? Solo una, perché tanto qui alla fine... Ma almeno me la fate fa un attimo. È una delle più lunghe e sono 5 capitoli, quindi 5 capitoli, ogni capitolo è mezza pagina, quindi una delle più lunghe è 2 pagine e mezza. Quindi non è che non si può leggere, si può leggere, quindi, però non pensate che è stata a leggere il Cappuccetto Rosso, insomma, via. Quindi bisogna metterselo dentro un pochettino, dentro in un certo modo. Allora, non so se avete voi fatto qualche volta le lettere, se non altro le lettere di Paolo, qualcuno ha sentito questo, non fosse altro perché in chiesa, la domenica, ogni tanto succede che si legge qualche lettera di Paolo, quindi ogni tanto vi succede di sentirlo. Quindi dovreste sapere che cos'è la lettera. Qui adesso comincia però un grosso problema, che le lettere di Paolo sono le lettere di Paolo, le altre lettere sono delle lettere un po' strambe, un po' strane, un po' non so come definirle. Perché sono lettere, le lettere di Paolo, a parte quella agli ebrei, che pure lì tanto di Paolo non è, perché quella è una lettera detta di Paolo, ma è del 200 d.C., quindi Paolo era già morto da una barca di tempo, oramai oggi meno male che sono tutti d'accordo da questo punto di vista, ma le altre lettere sono tutte indirizzate ad una comunità di Paolo, Corinti, Efeso, Tessalonica, ci siamo, meno che quella di Roma, però è sempre indirizzata ad una chiesa, Roma non era una comunità paolina. Ma lì sarebbe carino andarlo a vedere. Quella è una lettera che non a caso ci crea dei grossi problemi. Vabbè, lasciamola stare. È indirizzata ai Romani, ma Paolo a Roma non c'era mai andato. I cristiani che stavano a Roma non avevano mai conosciuto Paolo. O meglio, conoscevano Paolo perché l'avevano conosciuto fuori Roma. Erano dei grandi viaggiatori, quindi avevano incontrato Paolo a Tessalonica, avevano incontrato Paolo a Filippi, avevano incontrato Paolo. Si erano innamorati di Paolo, però la loro chiesa fondatrice non è stato Paolo. Stavo Pietro? Sì, ma diciamo sì. Ma sicuramente oramai gli studiosi dicono che quando Pietro è arrivato lì ce l'ha già trovato i cristiani. C'erano già. Quindi ci è arrivato prima qualcun altro di Pietro. Pensa che c'erano dei discepoli velocissimi, non vedevano l'ora, non vedevano alcuni. Altri, prima che camminavano... Però questo per dire quindi che Paolo manda le lettere a delle chiese ben precise, con dei problemi particolari da risolvere, quindi scrive delle cose che partono da delle situazioni, addirittura sono persone che hanno dei grossi problemi, che lui cerca di risolvere con questi, facendo un dibattito anche con tutta la comunità, dicendo: avete rotto le scatole, non avete capito niente di me, ma che sono venuto a fare da te? Ti ho raccontato questo e tu invece adesso fai così, così. Ecco, le lettere sono un po' questo tipo di operazione. Le lettere apostoliche non so questo. Giacomo scrive, adesso leggeremo, vi dico subito l'intestazione così vedete, no? Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. A chi sono indirizzate? Alle 12 tribù che sono nella diaspora. Quindi non è una chiesa, è un gruppo di persone che nella diaspora, capirai, l'abbiamo mandati in giro per tutto il mondo. E allora che lettera è? Capite? Già comincia il problema. Ma è una lettera allora? O forse sarà, che ne so, un racconto, una predica? Non sapeva chi farla, l'ha fatta a quelli lontani? Facciamo la predica, che ne so, a quelli che stanno nel Burundi? No? Allora, fratelli carissimi, non so, ma Giacomo, ma era matto, ma che sta a fare? Quindi già all'inizio già ci creerebbe dei problemi. Ci siamo. Queste lettere quindi non sono lettere indirizzate ad una comunità. E questo quindi già ha fatto grosso problema all'inizio, farle diventare lettere, ma saranno ispirate a sto punto? Sono cattoliche, come si dice, cioè sono di canone regolare. Questa lettera, per esempio, per entrare nel canone c'è entrata nel IV secolo, dopo 400 anni finalmente hanno detto sì, però. E poi questa ha già dei grossi problemi, per farla diventare cattolica l'hanno dovuta battezzare 100 volte, come si dice, perché mica tanto riusciva. Le prime volte non gli è riuscita a farla diventare cattolica, una lettera del genere, era tosta. Perché Giacomo, ma chi è Giacomo? Ma chi scrive qui? Lì scrive Paolo, Paolo capirai, fatto un casino che non ti dico, si sa che ha scritto Paolo, Pietro lo posso capire, Giovanni già lo capisco di meno, però insomma pure quello, ma Giacomo, dice il fratello di Giovanni, no? Giacomo e Giovanni, sì, ma Giacomo il fratello di Giovanni nel 42, cioè dopo 7-8 anni che Gesù non c'era più, l'hanno ammazzato, boom, gli hanno dato una botta sopra che non te dico, è stato uno dei primissimi, anzi, il primo apostolo a morire, è stato lui. Dei 12, il primo che hanno subito martirizzato, quindi dopo 8 anni, è stato Giacomo. Allora, mi spiegate chi è sto Giacomo che scrive? Lui? Aspetta. Questo scrive alla diaspora e quando scrive? Che nessuno ancora sapeva niente di scrittura, non ha nemmeno ancora scritto il Vangelo, questo già scrive la lettera, a chi? Ma siamo matti? Addirittura a quelli che stanno là, ma di che stiamo a parlare? Questo ancora non nasce, qui stiamo a pensare già di... Allora forse è Giacomo, ma mi sa che è un altro Giacomo. Giacomo, sì, sicuramente sarà un altro Giacomo, non sarà il fratello di Giovanni, sarà il cugino di Giovanni, che ne so, ma sarà un altro Giacomo? Ma perché c'è un altro Giacomo? Sì, c'è pure un altro Giacomo che viene chiamato il Giacomo il minore, però era proprio minore, nel senso che ha fatto un casino sto Giacomo minore, che non può essere che l'ha scritta lui, ma pure questo era un casotto che non ti dico. C'era poi un Giacomo discepolo, ma lui qui dice che è apostolo, quindi non può essere quello lì. E già sono tre Giacomi però, ma qui dobbiamo trovare Giacomo, se da qualche parte deve venire fuori un Giacomo, perché qui mo comincia a essere... Viene fuori un quarto Giacomo, e qui oramai siamo proprio nel Giacomo che se può dire... Ecco qua, arriva subito. Stiamo a parlare di Giacomo, per favore, niente, qui stiamo a parlare di... Guarda, almeno questo, 3 secondi. Viene fuori sto Giacomo che noi diremo così negli atti, troviamo come fratello di Gesù, quindi sarebbe un parente stretto di Gesù ed è quello che gestisce la comunità di Gerusalemme. Poteva, però noi non ci abbiamo problemi noi, ma sicuramente Vabbè, allora vi dicevo, quindi è questo Giacomo che era, ovviamente gestiva vuol dire che era il vescovo di Gerusalemme e gestiva la città di Gerusalemme e che quindi aveva i suoi cristiani che dal giudaismo sono passati al cristianesimo di Gerusalemme. Ed era un personaggio importante, era importantissimo, tanto che quando c'è stato il concilio, il primo concilio a Gerusalemme, era lui, insieme con Pietro, che gestiva la comunità. E Paolo si dovrà difendere da lui. Ha avuto a che fare con Giacomo, perché Giacomo era molto restrittivo, molto più di Pietro da questo punto di vista. Era quello che diceva, certo, vuoi andare a fare cristiani anche i pagani, baci, ma devono diventare prima ebrei. Se devono circoncide, devono rispettare tutta la legge, poi diventeranno cristiani, poi li battezziamo. E Paolo diceva, mo, amato, ma che te sta mettendo? No, e comincia il casino. Giacomo era questo. Ma Giacomo regge, Giacomo era una roccia lì, eh? Giacomo muore nel 62. Anche lui viene ucciso, ma viene ucciso dopo una trentina d'anni che Gesù non c'è più, quindi. Quindi ha fatto una bella vita di possesso di Gerusalemme. Quindi è stata una colonna da questo punto di vista. E come colonna ha dato anche delle regole, delle leggi, diremo così, dei modi di parlare, di pensare in un certo... diciamo di sì, ma non dovremmo dire... È sempre l'autorità che però sotto istigazione... Un po' Gesù da chi viene ucciso? Da Roma o dagli ebrei? Ecco, un po' lo stesso tipo di discorso. Ecco. Quando uno viene ucciso non si sa mai, c'è il capro espiatorio, però è chiaro che ci sono gli altri che funzionano. E quindi Giacomo era quello lì. Ecco, questo scrive questo tipo di lettera. Allora già capite però che nella lettera ci saranno delle cose che dovremo ben leggerle, perché mi sa che sono delle cose che hanno a che fare una via di mezzo tra il cristianesimo di oggi e qualcosa che spingeva ad essere un po' ebrei, tra virgolette, perché prima di essere cristiano devi diventare ebreo. Però noteremo una stranezza, eccolo, quindi, perché più di qualcuno dice che però nemmeno sto Giacomo risolve il problema. Perché dentro ci sono delle cose che sono molto più avanti pure di Paolo. Ma allora uno dice, ma allora questo chi è? Vabbè, quindi non vi preoccupate. In linea di massima si dice che il fratello di Gesù, cioè il cugino, cioè quello che volete voi, che ha gestito la chiesa di Gerusalemme. Ma che poi praticamente a noi non ce ne frega niente chi era, onestamente, perché a noi ci interessa leggere la lettera e vederla così. Ci siamo capiti? Adesso basta, se no ci sparano. Ci vediamo la prossima volta. Mo. Ah, ve leggete? Ve lo volete leggere il primo capitolo di Giacomo a casa? Bravo. Bravi, così la prossima volta riprendiamo che avete già letto qualcosa, va?